Sacro civile, esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. Quando guardate una persona negli occhi, cosa vedete? Un volto, un colore della pelle, un'età, un genere, un modo di vestire, di muoversi, di occupare lo spazio. In una frazione di secondo il cervello ha già classificato uomo, donna, giovane, vecchio, vicino, lontano da noi. Lo facciamo tutti, lo facciamo sempre, lo facciamo anche prima di pensare. L'articolo 3 della Costituzione italiana ci chiede di fare qualcosa di enorme, ci chiede di guardare oltre quella frazione di secondo, ci chiede di vedere dietro tutte le distinzioni che il nostro cervello produce in automatico, qualcosa che le precede e le supera, qualcosa che nessuna distinzione può cancellare. Dice così: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Senza distinzione di sesso, senza distinzione di razza, senza distinzione di lingua, senza distinzione di religione, senza distinzione di opinioni politiche, senza distinzione di condizioni personali e sociali. I costituenti sapevano che cosa stavano facendo, avevano visto dove portano le distinzioni. Venivano dalle leggi razziali, dalla persecuzione degli ebrei, dalla deportazione dei Rom, dai triangoli rosa cuciti addosso agli omosessuali nei campi di sterminio, dalla repressione dei dissidenti politici, dalla subordinazione delle donne. Ognuna di queste parole, senza distinzione di, è scritta col sangue di qualcuno. Ma c'è di più. C'è il secondo comma, che quasi nessuno cita, e che è il più rivoluzionario di tutta la Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Di fatto, non di diritto, di fatto. I costituenti sapevano che l'uguaglianza scritta sulla carne non basta, che puoi scrivere senza distinzione in tutte le costituzioni del mondo, ma se poi la realtà distingue, se la povertà distingue, se il pregiudizio distingue, se il luogo in cui nasci distingue, allora la promessa resta vuota. Per questo non si sono fermati alla dichiarazione. Hanno dato alla Repubblica un compito: rimuovere gli ostacoli. Non solo non discriminare, costruire attivamente l'uguaglianza. Da dove viene questa idea? Che ogni persona, chiunque sia, porta in sé una dignità che nessuno può togliere. La teologia ha una parola per questo, anzi due, Imago Dei, l'immagine di Dio. Nel primo capitolo della Genesi, versetto 27, si legge: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. L'Imago Dei non è una qualità che si merita, non dipende da quello che fai, da quello che credi, da dove vieni, da chi ami. È impressa in ogni essere umano per il solo fatto di esistere. È anteriore a ogni distinzione, viene prima del sesso, prima della razza, prima della lingua, prima della religione, viene prima della legge stessa. L'articolo 3, quando dice che la Repubblica riconosce la pari dignità, come l'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili, sta dicendo esattamente questo. La dignità non la crea lo Stato la trova, la vede, la dichiara, come un notaio che certifica qualcosa che c'era già. I costituenti, credenti e non credenti, comunisti e cattolici, liberali e socialisti, hanno scritto un articolo che dice in linguaggio laico quello che la Genesi dice in linguaggio sacro, che ogni persona, senza eccezione, porta in sé qualcosa di inviolabile. Ma dire senza distinzione è facile quando non sei tu quello che viene distinto. Quelle due parole pesano diversamente a seconda di chi le pronuncia. Per qualcuno sono un principio astratto, per qualcun altro sono il lavoro di una vita intera. Ho chiesto a una persona di raccontarmi cosa significano per lei. Emma Marilli Ascoli è un diamante con tante sfaccettature. Violinista, formata al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, musicologa, laureata alla Sapienza con tesi sulle intonazioni del Cantico dei Cantici. Sì, quel Cantico dei Cantici, il poema d'amore più scandaloso della Bibbia. Ha inciso per Sony Classical, insegna musica ai bambini, scrive per Oltre Cultura, è Cristiana Valdese, è co-presidente di Refo Plus, un'associazione LGBTQIA+, di cristiani e cristiane protestanti. E ogni sfaccettatura riflette la stessa luce. Le ho chiesto di leggere l'articolo 3 con i suoi occhi di cristiana, di musicologa, di donna. Mi ha mandato un vocale, 6 minuti, in cui la Bibbia e la Costituzione si parlano come se fossero state scritte dallo stesso autore. E ha scelto di accompagnare le sue parole con la sua viola, il tema di una cantata di Telemann. Ich weine durch der Armut Plage. Piango per il tormento della povertà. Una cantata sul dolore dell'esclusione sotto le parole di chi parla di dignità negata. Non l'ha scelta a caso. Questa è la sua voce.
C'è un versetto nella Bibbia che ricalca quasi perfettamente l'articolo 3 della nostra Costituzione ed è tratto dalla lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 3, il versetto 28, che recita così: «Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Non c'è giudeo né greco, senza distinzione di razza e di lingua, non c'è né schiavo né libero, senza distinzione di condizioni personali o sociali, non c'è né maschio né femmina, senza distinzioni di sesso. Tutte le persone hanno pari dignità sociale, tutte le persone sono uguali davanti a Dio e davanti alla legge». La legge è un concetto molto importante nelle riflessioni di Paolo alle comunità cristiane dei primi secoli. E Paolo ci dice che la legge in realtà segue, è un qualcosa che viene dopo la fede ed è un qualcosa che viene dopo le promesse che Dio ha fatto ad Abramo e alla sua progenie. Sempre nel capitolo 3 della lettera ai Galati leggiamo che c'è un testamento che Dio ha stabilito anteriormente che non può essere annullato, in modo da rendere vana la promessa, ovvero la dignità sociale, potremmo dire, pensando alla nostra Costituzione, non è un qualcosa che può essere annullato, è qualcosa che già c'è, che è anteriormente stabilito e che è, come recita il secondo comma dell'articolo 3, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e che ne impediscono il pieno sviluppo. Per dirla alla maniera di Paolo, la legge fu aggiunta a causa delle trasgressioni. La legge è uno strumento potente in mano dei cittadini e delle cittadine che nel corso dei secoli e dei decenni è cambiata per realizzare ciò che era stabilito anteriormente. Pensando alle donne che hanno contribuito alla nascita della nostra Repubblica, votando per la prima volta, alle madri costituenti, a tutte le persone che hanno speso la loro vita fino alla morte per la liberazione del nostro Stato, vi viene in mente una storia poco nota raccontata nel libro dei Numeri, al capitolo 27. Parla di 5 donne, Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa, che rimaste orfane rischiano di veder negata loro la discendenza, la promessa di Dio, la loro eredità. Queste donne però si presentano direttamente davanti alla massima autorità, davanti a Mosè, al sacerdote e a tutti i capi della comunità. e pretendono di essere ascoltate e chiedono che la loro eredità, la loro promessa, venga garantita. Ed è il Signore stesso che dice a Mosè che le figlie di Selofehad dicono bene. Sì, tu darai loro in eredità una proprietà in mezzo ai fratelli del loro padre e farai passare ad esse l'eredità del loro padre. E questo sarà per i figli di Israele una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a Mosè. Una nuova legge che diventa norma e che successivamente verrà applicata, che garantisce un diritto in più, una realizzazione di uguaglianza, una realizzazione della promessa di Dio, di ciò che è stabilito anteriormente. Tornando all'articolo 3 della nostra Costituzione, vorrei soffermarmi sulle parole che per me hanno un significato particolare. Senza distinzione di sesso. Queste parole per me hanno un retrogusto amaro, perché la mia esperienza di donna bisessuale mi ha mostrato che anche se il mio genere non conta, il genere della persona con cui mi accompagno agli occhi della società e della legge invece crea una distinzione. Io, la stessa persona che contribuisce allo stesso modo all'organizzazione politica, economica e sociale del mio paese, sono diversa davanti alla legge. Ho una diversa dignità sociale a seconda che mi accompagni con un uomo o con una donna. Ho diritto a sposarmi oppure no, a seconda che mi accompagni con un uomo o con una donna. Ho diritto ad accedere alle pratiche di procreazione medicalmente assistita solo se mi accompagno con un uomo. Alle donne single e alle donne in relazione con altre donne, la procreazione medicalmente assistita è vietata in Italia. Il diritto alla genitorialità non è ancora uguale davanti alla legge, perché c'è una distinzione in base al sesso, al genere e anche allo stato sociale, all'essere nubili o meno. La pari dignità sociale non è ancora raggiunta, l'uguaglianza davanti alla legge ancora non è raggiunta, ma io sono sicura che come le 5 donne dell'Antico Testamento hanno trovato il coraggio di farsi avanti e chiedere che il loro diritto venisse rispettato e garantito, sono sicura che tra di noi ci sono tante Mala, Noa, Cogla, Milca e Tirsa che si presenteranno davanti alle massime autorità e continueranno a presentarsi davanti ai capi delle comunità all'ingresso delle loro tende di convegno e parleranno, prenderanno parola e faranno sì che tutta la Repubblica rimuova anche gli ultimi ostacoli di ordine sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza delle cittadine.
Grazie, Emma. Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Emma ha proprio ragione. E l'articolo 3 è scritto 2000 anni prima. E ha ragione su un'altra cosa, forse la più importante, quando dice che la dignità è qualcosa che è anteriormente stabilito, qualcosa che già c'è e che la legge viene dopo. Paolo lo dice ai Galati, la promessa viene prima della legge, la legge fu aggiunta a causa delle trasgressioni. La Costituzione dice la stessa cosa con un verbo, riconosce. Non crea, non inventa, non concede, riconosce qualcosa che già c'era. E poi c'è quella storia straordinaria che Emma ha tirato fuori dal libro dei numeri. Magla, Noa, Cogla, Milca e Tirsa. 5 donne che si presentano davanti a Mosè e pretendono la loro eredità. Non chiedono, pretendono. E Dio dice a Mosè, hanno ragione, cambia la legge. Il diritto non nasce dall'alto, nasce dalla voce di chi si presenta davanti alla tenda del convegno e dice io esisto e la promessa vale anche per me. Le madri costituenti hanno fatto lo stesso, le donne che votarono per la prima volta nel 46 hanno fatto lo stesso. Ogni persona che oggi si presenta davanti alla Repubblica e chiede che le parole senza distinzione diventino vere fa lo stesso. Emma ha parlato di una distinzione che l'articolo 3 vieta e che la legge italiana ancora pratica. La stessa persona, con gli stessi diritti civili, diventa una persona diversa davanti alla legge a seconda di chi ama. Il diritto al matrimonio, il diritto alla genitorialità, il diritto alla procreazione assistita, tutti condizionati dal genere della persona con cui ti accompagni. Senza distinzione di sesso è scritto nell'articolo 3 dal 48. 78 anni e quella distinzione è ancora lì. Ma Emma ha chiuso il suo intervento con una certezza. Non con una lamentela. Ha detto: sono sicura che tra di noi ci sono tante Macla, Noa, Cogla, Milka e Tirsa che si presenteranno davanti alle massime autorità e continueranno a presentarsi. Continueranno a presentarsi, non smetteranno, non si fermeranno. L'articolo 3 non è una fotografia della realtà, è una promessa. E come tutte le promesse di sacro civile, come il lavoro dell'articolo 1, come la solidarietà dell'articolo 2, è una promessa che non è ancora mantenuta. Ma le promesse non mantenute non sono promesse morte, sono promesse che camminano sulle gambe di chi continua a presentarsi davanti alla tenda del convegno. Ogni volta che qualcuno dice «io esisto» e la promessa vale anche per me, l'articolo 3 prende corpo, l'imago dei si fa visibile, il sacro entra nel civile e il civile diventa sacro. Questo è stato l'articolo 3 della Costituzione italiana, letto con due voci e due sguardi. Grazie a Emma Amarilli Ascoli per aver portato in sacro civile la sua musica, la sua fede e il suo coraggio. Nella prossima puntata, l'articolo 4. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. È l'unico articolo della Costituzione che nomina la parola spirituale. Lo leggeremo con la cura che merita. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila. Manda il link a una persona sola, quella a cui pensi adesso. Se conosci qualcuno che ha bisogno di sentire che la promessa articolo 3 vale anche per lei, per lui, mandagli questi 6 minuti di Emma, sono un regalo. Iscriviti al podcast su Spotify o Amazon Music, oppure alla newsletter su tommasoautore.it. E se hai qualcosa da dirmi, scrivimi, leggo tutto, spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Scicchitano. Thank you.